dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 20 dicembre 2021, le ultime dal capitalismo di sorveglianza, la terza era di internet e poi gaming, NFT, Matter, questo e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Allora, bim bum bam, facciamo in fretta, due notizie, si va a casa perché Michele c'ha fretta, deve andare in vacanza, sì, come i bambini l'ultimo giorno.
È come i bambini
l'ultimo giorno delle elementari, prima vacanza.
Effettivamente
in
devo fare la valigia.
Solo ai regali, pensa solo ai regali, a spacchettare i pacchetti. Va bene Michele, facciamo presto.
Ma, prego.
Anche tu
maratona, 3 ore e 45 di digitale.
Anche tu le valigie in mano?
Sì, domani si torna in Terronia.
Ah, vai giù.
Sì, sì.
Al paese, come si suol dire.
Sì.
Benissimo, il nostro Giulio Cupini. Ciao Giulio, invece Laponia ad arrampicarsi tra i ghiacci in mezzo agli orsi.
Slitta, c'è chi sale
e via. Ci farai un report sulla situazione del digitale in Laponia?
Cioè, super volentieri, anche perché sto cercando di capire già come muovermi con batterie, non batterie, la durata, perché insomma meno 30 con le batterie sembra sia complesso.
Eh sì, però ci avete Babbo Natale lì vicino, per cui credo che sia come
sereni.
Babbo Natale è come Amazon, no? Tu ordini, il giorno dopo arriva. Basta che ordini il giorno giusto, il 24, l'unico giorno.
Siamo il terzo paese al mondo per lettere che mandiamo lì. Dopo
l'Italia?
Io voglio sapere perché tu lo sai.
Allora, perché devi sapere che c'è un posto in Lapponia che si chiama Rovaniemi, dove c'è la casa di Babbo Natale, dove arrivano tutte queste lettere. Siccome ne arrivano milioni all'anno, loro le ricevono realmente. E quindi tu puoi andare lì, capire tutte le storie, come funziona, come non funziona. I cinesi sono quelli che scrivono di più. Così.
A chi l'avrebbe detto?
A Babbo Natale.
Che è un mondo al contrario.
Esatto. Sarà il rosso di Babbo Natale.
Che sta bene col giallo, dici tu.
No, vabbè, il colore della bandiera cinese, del Partito Comunista Cinese, non lo so.
Sarà per
ma quante cose digitale insegna?
Quindi prima potremmo quasi chiudere qua.
Sì, basta. Sì, con una notizia del genere, assolutamente.
Gezzino.
Assolutamente.
Poi sono io quello che ha fretta oggi.
Ma sta storia del K-Fob, delle che cosa sono le Opel, le Nissan, le Toyota,
le Toyota.
Le hai detto
tutte, cioè sono tre. No, raccontatemela poche. Il regalo di Natale per i possessori di Toyota, mi sembra.
Ma sì, diciamo che Toyota insomma ha fatto un percorso in termini di distribuzione auto a partire credo dal 2008, in cui alcune funzionalità venivano vendute come free trial che poteva durare diversi anni. Queste trial stanno man mano scadendo e una di queste funzionalità, che appunto era offerta gratuitamente ma era un po' nascosta sui contratti e che adesso sta facendo tanto rumore, era la possibilità da remoto di poter avviare la macchina utilizzando l'app di Toyota, che adesso invece viene richiesta una fee di pagamento di circa $8 mese o un pacchetto $80 l'anno per poterla utilizzare. Questa cosa chiaramente ha fatto infiammare le polemiche, perché sono scadute queste trial tutte insieme
e nessuno se n'era accorto, era scritto piccolo.
Chi l'avrebbe mai detto anche questo? Di solito si leggono tutti questi contratti, esatto. Però insomma è l'evidenza proprio della mancanza di trasparenza su il possesso di alcune funzionalità di un veicolo addirittura acquistato tanti anni prima, e di tutte le polemiche che ne nascono anche a fronte di situazioni come questa per le vendite dei nuovi, perché anche i nuovi in questo momento sono un po' nella bufera per quello che sta succedendo sui nuovi veicoli. Sembra che questa trial sia stata estesa a 10 anni per tanti di questi veicoli, però non è chiara la politica di Toyota e se intenderanno proseguire verso questa strada. Ricordo un passaggio di BMW ad esempio che fece la stessa cosa con CarPlay,
yes,
che a un certo punto lo mise in abbonamento, poi l'hanno tolto. Vedremo, perché il mondo auto, insomma, non è proprio...
C'è una generazione di giovani manager che ha dimestichezza con queste cose, quando viene assunto non in Apple o in Google, ma dentro alla fabbrica dei ferri da stiro, dice: oh, c'è un'idea geniale, facciamola anche noi, continuiamo a guadagnare dopo la vendita facendo il vapore in abbonamento. Dopo un anno il
ferro... Ma non è ancora perfezionato il contratto, vabbè, metti un'esperienza, 10 anni, andiamo a fare l'aperitivo.
È perfetto, lo metti in fondo all'EULA, sai, tanto l'EULA dei ferri da stiro, chi li legge, e poi succedono questi casini, ci manca.
Beh, però alla fine il mondo delle macchine, almeno io che lo vedo abbastanza da fuori, dato che io di macchine, oltre che quattro ruote e un volante, non è che sappia molto, è sempre stato abbastanza, come dire, sensibile a politiche di prezzo sugli, come si chiamano, non gli aggiornamenti, però le feature extra delle macchine. Cosa?
Sì, si chiamano accessori in italiano.
Sì, grazie.
Sì, però sempre up front, cioè sempre in anticipo.
No, io parlavo di disproporzionalità tra il prezzo del ferro, ecco.
La politica, il tema è di applicare a logiche hardware, applicarle anche alle politiche software sulla macchina, che è una cosa che non ci sta.
È ovvio che le aspettative del cliente sono diverse, sì.
Sì, quindi magari sarà un'occasione che premierà magari quei marchi che cominceranno a capire questa cosa, perché diventa molto determinante sull'acquisto di una vettura nuova.
È una guerra, secondo me, è una guerra. Considera che da quello che mi dicono... conoscenti che lavorano nel mondo dell'automobile, la vendita è sempre meno quello che tiene a galla l'azienda. Si punta sempre di più al prezzo di vendita puro come qualcosa che fa rientrare i costi. La vendita degli optional come quello che ti dà quel margine di guadagno minimo, ma quello che fa guadagno forte è l'assistenza, ti vendo il finanziamento direttamente in autosalone, ti vendo l'assicurazione, 4 anni scontata, ti garantisco il prezzo auto nuova, ti vendo già 5 anni di tagliandi e di ricambi in anticipo se mi metti i soldi qui sopra, e quindi c'è un po' questa tendenza, anche perché ovviamente quando arrivi lì hai già deciso di comprare. La decisione di comprare avviene sul prezzo nudo. Dici: ah, guarda la BMW che costa 30.000 euro. E poi entri lì che hai già deciso, ed è difficile che quando iniziano a dirti: vuoi CarPlay 500, vuoi questo, vuoi l'alzacristalli è l'esempio stupido, oramai ce l'hanno tutti, ma si finisce che esci di lì che i 30.000 sono diventati 50.000 molto molto facilmente, tra assicurazioni e cose del genere.
Vuoi la versione col grammofono o la versione con l'entertainment system?
Ma scherzo.
Vuoi la manovella? I vetri o il vetro? Però scusate, ripeto dalla mia ignoranza, ma cosa è cambiato nella struttura dei costi o la corsa verso il basso del prezzo?
È una corsa verso il basso del prezzo di listino, del prezzo di listino che è quello che attira il cliente, o quello che comunque è un fattore primario tra quelli che...
Molte auto costano molto meno di tante moto. Cioè, assolutamente un mercato si è compresso sulla parte, soprattutto fascia entry level.
È vero. E i prezzi delle auto magari sono rimasti stabili, ma sono aumentati poi i prezzi effettivi che paghi quando esci dall'autosalone. Su quello non c'è dubbio. È una guerra a ribasso, hanno tagliato sugli autosaloni, tanti autosaloni privati sono scomparsi, sono rimasti solo le grosse catene, perché anche lì, nell'ottica della concorrenza, di contenere i costi, eccetera, obbligano i rivenditori, almeno quelli ufficiali, a comprare un certo numero di automobili, con dei giri che ovviamente il piccolo concessionario di 20 miglia non riuscirà mai ad avere. E quindi oramai da 20 miglia, se vuoi comprare la Mercedes, la BMW, la Audi, certe macchine, vai come minimo a Savona, ad Andorra, a Genova e cose del genere. E lì sono tutte cose, sì. Ma siamo un po' usciti dall'ambito digitaliano. Ci torniamo a bomba col capitolo capitalismo di sorveglianza. Possiamo aprire con questa notizia relativa a Grindr, Michele.
Grindr, che è stata multata in Norvegia per 100 milioni di soldini locali, che sono pari a 65 milioni di soldini locali in OC, scusate, non ho idea di cosa sia.
Corone
norvegesi, molto bene, era facile, circa 6 milioni 6,4 milioni di euro. Perché? Perché insomma questo Norwegian Consumer Council nel 2020 aveva praticamente denunciato Grindr a quello che è il, diciamo, il GDPR, per il GDPR, per la tutela dei dati dei suoi clienti, in quanto appunto era accusato di non aver informato correttamente quali terze parti avrebbero avuto accesso ai dati personali dei clienti. Non era chiaro se queste terze parti, Grindr stessa, avrebbe poi cancellato i dati che erano stati raccolti illegalmente, e infine per fare in modo che appunto questo tipo di pratiche non continuassero. Via le terze parti si trattava principalmente di advertiser, e insomma un'altra bella mazzata per...
Anche perché
i dati di Grindr
sono tra i più sensibili che esistano, certo, sulla Terra, perché orientamento sessuale, preferenze sessuali, stato di sieropositività addirittura ti chiede Grindr nel profilo, che poi forse è facoltativo, però tante persone lo mettono,
esatto,
sia in un senso che nell'altro, perché come Grindr è un'applicazione di dating per la comunità gay, e nella comunità gay è molto sentito l'argomento, è molto, molto sensibile all'argomento,
certo,
e quindi insomma, pensare che dei dati del genere vengono venduti ai pubblicitari, mamma mia,
non bene. Insomma, così continuano a staccare multe, speriamo che insomma servano anche a qualcosa.
Ma ci sono protocolli poi di come vengono reinvestiti i soldi di queste multe? Me lo sono sempre chiesto, non ho mai trovato una risposta. Cioè, il fatto che ci sia una multa applicata ad una specifica sanzione, no? Ad esempio, in teoria, Comune di Roma, tutte le multe vengono fatte per i divieti dei parcheggi, eccetera, dovrebbero essere reinvestite per poter creare nuovi parcheggi, strisce blu, manutenzione.
Ah, ok,
eccetera.
Pensavo per la sicurezza, sì. Non so se in ogni ambito c'è una...
un reinvestimento.
Se c'è una specifica cosa, penso che finisse, sono molti europei, finiscono nella prossima campagna elettorale della Maiden turno.
Credo di sì.
C'è quella possibilità, però effettivamente è giusto. Bisognerebbe anche le multe, però secondo me ha ragione Michele, serviranno a qualcosa? Dipende forse dall'entità delle multe, dipende. Dovrebbero rammodernare anche le multe, no? Prendere anche loro di manager che arriva dalla Silicon Valley, per cui fare la multa in abbonamento. Ti do una multa ogni anno per i prossimi 10 anni, ci dai il 5% dei tuoi ricavi. In multe.
E fai come ti pare.
Vabbè, certo, le multe sulla base del reddito se ne parla spesso. Poi adesso, non voglio uscire dal selciato digitaliano, però mi ricordo ancora cos'erano i 63 milioni della Lega che è stato chiesto di pagarli in subscription per praticamente, guarda, era 10 anni, qualcosa del genere.
Non lo so, non ho idea, ma poi sai, l'Italia è ancora un caso a parte, perché poi il ricorso, il controricorso, il blocco del TAR, la sospensiva di qua di là. Ciao. quando vengono dati l'euro, con quegli euro lì ci compri 3 caramelle.
Intanto qua appunto la Norvegia è andata dalla la causa intentata l'anno scorso, adesso c'è stata la sentenza che è già stata ridotta rispetto alla richiesta, immagino ci sarà un ulteriore ricorso.
Sono rapidi,
giustizia
sono
più veloce.
Sì, c'è ghiaccio dappertutto lì, si va forte.
Scivola, certo. Certo. Mario Kart insegna.
Sempre nel capitalismo di sorveglianza, who's watching, come i governi usano la pandemia per normalizzare lo stato di sorveglianza, dal Los Angeles Times.
Articolo molto molto interessante, il discorso della pandemia poi è desunto da tutta la storia. Insomma, questo articolo racconta di questa famiglia coreana che recentemente ha deciso di trasferirsi in una di queste smart city che la Corea del Sud, ovviamente, non quella del Nord, sta cercando.
Ma anche la Corea del Nord c'ha le smart city, Vieni la smart city, vieni. Sì.
Paga in bitcoin.
Sono strano, nessuno ne ha ancora scritto.
Sono ispirate a delle smart city del secolo scorso europee, Buchenwald, Auschwitz, sono molto smart.
E, insomma, in questa smart city ci troveresti tutto quello che ti aspetti da una smart city, quindi case che sono la cui energia elettrica arriva da fonti energetiche, gli eccessi di elettricità sono condivisi tra i
vicini. L'energia elettrica arrivi da fonti energetiche non
da è fonti energetiche mi è caduto un rinnovabile mi è caduto un rinnovabile, scusate. Pare che anche le panchine, nonché le luci in strada e i cestini della spazzatura saranno connessi a internet. Io voglio sapere poi le panchine, però magari puoi controllare dall'app quando c'è qualcuno seduto, non lo so.
Ma non so dove, delle panchine fotovoltaiche che quando non c'è nessuno sopra producono elettricità dalla luce, e forse quando c'è qualcuno sopra producono elettricità dal calore delle chiappe o qualcosa del genere, ma non credo che fosse
o delle scoregge
questo riguardo, non era una notizia.
Sempre rinnovabile. Vabbè, qual è il problema? Che ovviamente con tutti questi amenucoli, ovviamente letteralmente anche qui nei contratti che questi colonizzatori, perché poi il tono dell'articolo è un po' questo, che sono praticamente delle famiglie che andranno a fare questa colonizzazione di queste smart city, ovviamente nei contratti in cui accettano di andare a vivere, decidono di andare a vivere lì, insomma ci sono delle note a pie pagina, ecco, che raccontano invece di tutto il contraltare di questo, ossia della quantità di dati che viene condivisa con la municipalità e chissà con chi altro. Appunto, poi venendo al titolo dell'articolo, l'articolo poi fa sicuramente la correlazione col Covid, perché comunque ci sono poi le interviste vere e proprie a questa famiglia, che comunque sembra aver accettato di buon grado appunto questo bilanciamento tra tecnologia e appunto dati, anche letteralmente mancanza di privacy, perché poi si parla ad esempio di telecamere installate in casa, tranne pare nel bagno, che sono collegate comunque per motivi di sicurezza alla rete cittadina. Appunto fa questo collegamento sicuramente col Covid, poi in un paese come la Corea del Sud, che, se vi ricordate, ne parlavamo comunque un annetto fa all'inizio quando si parlava di contact tracing, la Corea del Sud aveva messo in piedi questa infrastruttura software mutualizzata poi da altri sistemi già utilizzati, insomma non c'era bisogno neanche che qualcuno ti facesse l'intervista del contact tracing, perché si andava a vedere in automatico ad esempio le transazioni della carta di credito per vedere i tuoi spostamenti.
Diciamo che dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, anche noi, l'idea di scrivere un articolo che parli della Corea del Sud per mostrare come la pandemia viene utilizzata per giustificare lo stato di sorveglianza fa un tantinello sorridere. Negli ultimi due anni credo che tutti noi abbiamo accettato delle cose che in tempi non pandemici avrebbero fatto inorridire anche il più sfegatato
dittatore.
Sì, per cui non, cioè, fa un po' sorridere, però ci sta, è vero. Con lo stesso titolo si poteva tranquillamente parlare di quello che succede in Europa o negli Stati Uniti senza nessun problema, però vabbè.
Su una scala di grigio magari un pelo diversa, anche
sì,
per
carità,
stai firmando un contratto di una casa in cui vivrai per decenni.
Per carità, ci mancherebbe, però insomma che noi abbiamo firmato o abbiamo accettato delle cose che sono esattamente il contrario di quello che è successo, di quello che è stato e di quello che è stato scritto nelle nostre tavole della legge e dato per scontato per anni e anni. Però vabbè, evitiamo di aprire dei discorsi enormi.
Ma non dovevamo fare 4 ore di puntata di Digitalia?
Certo, facciamo una maratona.
Dobbiamo riempire queste 4 ore, scusa. Tanto io parto domani alle 4, un po' di tempo ce l'ho.
Vabbè, dovrei andare 10 minuti prima per fare il check-in, il controllo. Come vai? Vai in treno?
Sì, vado in treno.
Trenitalia, Italo, che cosa?
No, Italo. Costa molto.
Ah, perché costa meno. Certo, con gli stipendi di Digitalia, ragazzi. Questo
non spendere più nell'ultimo semestre.
Prossima volta BlaBlaCar.
Ci hanno segnalato, questo non l'avevo visto, questo video di Maccio Capatonda sugli alberi.
Vi presento di albero.
Ma la produzione, quanto è bella la
Facciamole
produzione
sentire
di questo
un pezzetto
video.
Però
volete sentirlo?
Proprio.
È proprio Silicon Valleyosa e polosa, va guardata, vi mettiamo il link ovviamente, poi andatevelo a vedere.
E complimenti anche all'inglese di Maccio, perché è veramente...
To Freedom Special Christmas Event 2021, an event that is destined to change people's life forever. As you know, Freedom has always focused on creating products and experiences for people to feel more connected to the world around them. But this time, we want to surprise you like never before. Today, we will introduce you to our greatest high-tech innovation, which is going to reshape your lifestyles forever.
Anche tutta la gestualità è molto timbrata.
La scelta musicale, anche sì, la scelta musicale. Ma poi quando entra nel laboratorio, insomma, è tutto molto, molto.
No, già però fatemi sentire questo pezzetto.
Introducing Alboro. Our team of microengineers has developed an innovative biotech processor that allowed us to give life to Alboro, the seed.
But what Alboro,
the seed,
isn't just a sophisticated microchip with a long-term memory. But the first.
Però funziona bene come nome di un prodotto della Silicon Valley, secondo me.
Certo.
Come anche quando dici radici dopo.
È dotato di natural intelligence.
Because of its fiber network, Alboro connects directly to the soil, which enables the device to have unlimited autonomy. In other words, Alboro never needs to be charged. All this technology is enclosed in an ultra-resistant, eco-friendly, waterproof body. The Cortex.
Anche Cortex, se mi permetti.
Tanta roba.
Tanta roba. Vabbè, insomma, sempre con... in realtà tutto questo è per... sponsorizzare questo Tridom,
sì, che è una società che valorizza un po'.
Ti pianta un albero da
tu li paghi e ti piantano un albero. Cioè, vi rendete conto di come siamo ridotti? Cioè, tu paghi con la carta di credito, muovi bit, soldi, eccetera, spendi tutto quello che vuoi perché qualcuno da qualche parte ti dice che pianta un
forse
pianta un albero e poi ti manda una foto di un albero e ti dice: hai visto che ti ha piantato l'albero? Come siamo ridotti, ragazzi? Come siamo ridotti? Vabbè.
Ma però va un casino questo Tridom su YouTube. C'è un sacco di YouTuber che lo sponsorizzano. Poi un giorno vi parlerò della mia conversazione con Maccio Capatonda da qualche anno fa a un evento Mediaset. Soffro ancora di cringe di quello che gli ho
detto. Prego, dai, raccontaci.
No, beh, dici.
Non puoi spoilerarci così, cliffhangerarci per tutto il Natale.
Insomma, quando lavoravo ancora in Samsung frequentavo gli eventi delle aziende OTT e c'era, forse era il tipo il lancio della sua serie a un certo punto fece una serie per Infinity di Mediaset, insomma c'era lì, ce lo presentarono a un certo punto, vabbè, avevo bevicchiato ma neanche troppo forse. E a un certo punto comincio a dirgli: ma lo sai che dal vero sei quasi un bel ragazzo? Poi tutto questo lui si era appena tipo lasciato con la Canalis. E poi è stato anche bello il momento. Poi parliamo di come aveva iniziato a girare i video. Poi a un certo punto, non so, secondo me la scena che ho in testa è che lui probabilmente deve aver, perché c'era poi nella sala un altro della sua cumpa, che non mi ricordo se era Trooper Shamena, non mi ricordo, un altro personaggio fantastico del mondo di Maccio Capatonda. E insomma, secondo me deve avergli fatto tipo qualche gesto per dirgli: toglietemi dal cazzo questo qua. Perché si vede che loro che da lontano dice: vieni che ci facciamo una foto. Ma scusa, devo andare.
Non abbiamo documentazione video di tutto
no,
questo.
No, assolutamente.
È stato tutto soppresso e cancellato, anzi, nascosto in qualche database in Corea del Sud. Più probabile. Va bene, vi parleremo della terza epoca di internet dopo aver ringraziato Squarespace, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete, nonché nostro sponsor. Anche per questa puntata, Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Prima di tutto, Squarespace è facile da usare. Non ci sono plugin da installare, semplicemente le varie funzionalità si aggiungono direttamente sulla pagina, nel posto dove le vedranno i vostri visitatori, trascinando questi elementi dal pannello di controllo. Questi elementi possono essere di tutti i tipi: immagini, gallerie, portfolio, video, player audio, mappe, tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fissare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli sul vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema contiene anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace viene utilizzato da decine di migliaia di negozi online in tutto il mondo. Immaginatevi il solito: gestire il magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, carrello, carta di credito, tutto quanto, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E poi temi, design unici e originali, scritti da professionisti del design, con opzioni di personalizzazione sterminati, in modo che il vostro sito sia assolutamente unico e diverso da tutti gli altri siti su Squarespace, senza dover installare un solo plugin e mantenendo sempre il solito aspetto professionale che tutti i siti realizzati con Squarespace hanno. Ricordatevi che Squarespace, nel momento in cui voi create un sito, crea anche una versione automaticamente adattata per la visione su cellulare, su smartphone e tablet. Se avete poi problemi o bisogno di aiuto, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace e non da un call center in giro per il mondo, e sono a vostra disposizione sia se siete utenti paganti, sia in trial gratuita, perché lo potete provare gratis. E già, andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial, senza mettere nessuna carta di credito, in modo che poi ve ne dimenticate, non vi serve, eccetera. Fine lì, non succede niente. Il giorno però che vi ricordate di Squarespace, e prima o poi ai digitaliani succede sempre, ci scrivono tutti i mesi qualche digitaliano: ah, mi è tornato comodo perché ho fatto il sito per la fidanzata, per l'amico, per il cugino, eccetera. Ebbene, in quel momento ricordatevi che come digitaliani avete diritto al 10% di sconto sul primo anno dell'abbonamento. Come? Basta inserire il codice coupon, il codice promo Digitalia al momento del checkout. 10% di sconto sul costo del primo anno dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, cos'è questa storia della terza era, della terza epoca?
Articolo anche questo molto molto bello, pubblicato, anzi tradotto in Italia da Internazionale.
È un
ma
argomento
pubblicato...
molto interessante.
Esatto. Grazie, grazie Max, puoi tornare a fumare il tuo sigaro. Ma pubblicato in originale da The Atlantic, scritto da Rex Woodbury. In cui, anzi, salto direttamente a quello che è questa cosa della terza, insomma, della terza epoca dell'internet.
Sa un po' di titolo pacco, eh?
Sa un po' di titolo, però
ci sta,
me,
ci, sta,
beh,
ci sta.
Sono mesi che parlano di Web3, Web3.0, Web3, eccetera. Adesso qui lo chiama la terza era, la terza epoca, ma i concetti sono un po' gli stessi.
Certo, però per noi che siamo precursori, ne parliamo da mesi, il grande pubblico magari no, quello che
non
ascoltano in Italia. Comunque, prima epoca, la prima riguardava l'informazione che scorreva liberamente, quindi Google che ti dava accesso alla conoscenza del mondo, e noi eravamo tutti consumatori passivi. La seconda era quella del social, Facebook, Instagram, Twitter. La gente ha cominciato a creare i suoi contenuti, è diventato prosumer, è diventato quindi anche un consumatore attivo. E la terza, anzi, premessa della terza è che nella seconda bisognava eliminare, anzi la premessa dell'internet in generale era quella di eliminare l'autorità, di eliminare la disintermediazione tra gli utenti, e invece
e quindi,
si è arrivati...
E quindi i due esempi erano esattamente quelli sbagliati.
E infatti si è arrivati a a una situazione non ottimale che ha tradito, ecco, quelli che
sì,
potevano essere.
In realtà la prima era non era quella di Google, la prima era quella dei contenuti generati da chiunque di tipo statico. Poi i motori di ricerca hanno fatto i miliardi perché ci hanno permesso di indicizzarli. La seconda di era era quella del web dinamico, non più pagine statiche ma dinamiche e contenuti generati dagli utenti, eccetera. E la degenerazione è come la Repubblica di Platone, no? Ogni sistema di governo ha il suo inizio e la sua degenerazione, no? È la stessa cosa, per cui il 2.0, i contenuti dinamici sono stati fagocitati, e lo user generated content sono state fagocitate dai social, che hanno fatto un fracco di miliardi chiudendoci nei loro giardini cintati. In questo senso il Web3, con queste premesse, è dire quale sarà il dominus che ci rinchiuderà di nuovo in una gabbia anche nel
esatto.
Web3, anche se
esatto,
in realtà
perché
no,
poi...
non è così scontato che debba esserci.
Allora, anticipiamo, diciamo cos'è quindi il Web3 secondo la definizione di questo articolo, è quello in cui il capitale sociale diventa capitale economico, ossia tutto quello che noi abbiamo fatto nel Web2 ci darà, grazie alle nuove tecnologie, la possibilità di disintermediarci, di staccarci da alcuni, come dire, alcuni grossi stakeholder nella vita di oggi, che sono da una parte anche le grandi aziende del social che guadagnano dai nostri contenuti senza condividere un'equa porzione, ma nell'articolo in realtà si va ben oltre, ossia si parla anche di banche nel momento in cui c'è l'esempio appunto di questo ragazzo che si è tokenizzato, ossia ha messo la sua altcoin e le persone che insomma hanno deciso di investire nella sua coin prenderebbero una parte del suo salario per gli anni successivi all'università. Quindi anche qui appunto è una questione di partiamo dai problemi del web 2, creiamo quello che è il web 3 e vediamo come poterlo rovinare anche questa volta.
Diciamo che questa idea di rendere di far coagulare tutto il più possibile attorno alla moneta sonante al denaro è già un qualche cosa che fa un po' rizzare i peli sulla nuca. Il voler per forza forzare tutto dentro a, perché poi i concetti di Web3 sono NFT e metaverso. Di nuovo, devi dimostrare tutto. La settimana scorsa aveva messo un bell'articolo Francesco, poi non c'è stato tempo di approfondirlo completamente, ma di una bella critica a questo concetto di nuovo internet basato interamente su NFT, blockchain e elaborazione distribuita tramite blockchain, nell'esempio di Ethereum, dove mostrava che alla fine dei conti difficilmente economicamente sostenibile oggi tramite le macchine virtuali basate su Ethereum. Abbiamo fondamentalmente, facciamo girare sui computer di oggi programmi che hanno a disposizione una potenza di calcolo che è quella di un VIC-20. E effettivamente questo è un piccolo problema, uno dei tanti problemi allo stato attuale. Si rischia di dover utilizzare una marea di energia distribuita per dei compiti che sono assolutamente banali. Sull'altro piatto della bilancia ci devono essere ovviamente dei vantaggi che in questo momento non ci sono. Forse sono elementi di chi sta progettando tutto questo, però si vede ben poco.
Sicuramente sono, come dire, nelle credenze di alcune persone che appunto ci credono tanto.
Crederci può essere una buona strategia, crederci per primo, perché tu ci credi, tiri su un'azienda, prendi un fracco di finanziamenti di tipo angel, di tipo di investimenti.
Beh, in questo caso distribuiti, perché poi stiamo parlando anche di
distribuiti
quello.
Distribuiti o meno, perché poi ci sarà Kleiner Perkins che dice cacchio questa roba qui se scoppia, se esplode è come essere, per cui ci mettiamo qualche miliardino. Chi ha avuto l'idea, chi ci ha creduto, come dici tu, si paga oltre alla sua azienda, nelle sue tasche, quel milioncino all'anno di stipendio. Se poi tutto fa puff come la bolla delle .com, comunque il tuo milioncino di stipendio all'anno te lo sei messo in tasca e sei pronto per la prossima bolla puff. Diciamo che io starò diventando vecchio, ma non vedo tutto questo così eccitante come erano le precedenti rivoluzioni, quella del web 1 e quella del web 2.0. poi può darsi che lo diventino, ma oggi non vediamo neanche lo spettro di una demo di qualche cosa che può essere così eccitante a livello. Il concetto sinceramente della tokenizzazione, ovvero della espressione monetaria delle persone tramite, mamma mia, no? L'esempio è quello dell'artista indie che per diventare più famoso inizia a vendere i suoi token ai primi fan. dice no, tutti dicono ah io ero fan dei REM prima che diventassero famosi, però questo non ti dà niente. Ecco, se i REM si fossero finanziati attraverso degli NFT, poi io dico perché degli NFT, ce ne sono un miliardo di metodi di finanziamento eccetera, però va bene, NFT, d'accordo, va benissimo, nel momento in cui i REM diventano famosi io ho investito in loro, gli ho dato dei soldi e mi ritorna una parte mi ritorna un grosso investimento perché sono stato tra i primi a spendere, a investire, i miei NFT li posso rivendere a un prezzo maggiore o possono darmi diritto, che ne so, una parte delle royalty. Bellissimo, sì. Fantastico, tutto quello che vuoi, benissimo, diamo un motivo in più ai fan per ammazzare i loro beniamini in modo che diventino più famosi e che aumenti il valore del loro prodotto. Mi sembra che quella sia una grandissima idea.
No, allora il mail, l'impressione che mi ha dato, poi come dire, se mai si dovesse andare davvero in un mondo che va fortemente in questa direzione, comunque immagino sarebbe un mondo ancora, come dire, un po' prendendo l'esempio della musica, magari un po' casa discografica, un po' artista che esplode su YouTube, magari con il Patreon o quello che vuoi, oppure una terza via può essere quello delle NFT. Il problema di tutto questo è che il mondo a questo punto diventa un grosso Kickstarter, e abbiamo visto insomma come è andato con Kickstarter, che comunque ha fatto uscire delle cose ottime, ci sono dei prodotti che sono diventati
considera che tutto questo noi lo vediamo in questi esempi che ci fanno quello classico dell'artista che si lancia, ma tutta la tecnologia e tutto il concetto degli smart contract e di questi
abilita quella parte,
diciamo che è a disposizione anche per entità ben più business e ben più consolidate, certo. Che non deve essere per forza limitato solo a
ne parleremo per i videogiochi tra poco.
Sì, certo. Io credo ci sia soltanto un punto su questa parte che non ha esploso l'articolo, perché si commenta molto bene la parte legata al mondo artisti o comunque legata a chi già ha un percorso di successo e può condividere questa parte del successo con una platea più ampia, e nell'esempio appunto del chi era fan da prima, quindi poter monetizzare, tokenizzare la persona eccetera. Però oggi c'è una distorsione oggettiva di mercato, che è questa economia dei creator che tutti osannano, miliardi che girano da tutte le parti, che si concentra su pochissimi, che dovrebbe essere invece un campanello d'allarme di come questa evoluzione portata su estremi livelli, come questi esempi, potrebbe portare. Perché se già oggi con questi strumenti intermediati non solo è pochissime aziende, ma sono anche pochissimi quelli che ci guadagnano tra i 1.000 milioni di iscritti a TikTok, non so quanto rendere ancora più facile questa parte possa deconcentrare tutti questi soldi.
Più che altro sì. Non risolve il problema, perché comunque, come dire, immagino che per qualche ragione riesce ad ampliare la platea delle persone che riescono a sta succedendo adesso nel podcasting, aumenti il numero di podcast che escono e poi vai metti il tuo podcast su Anchor, metti la monetizzazione e ti arrivano 20 centesimi a settimana.
Ma neanche, ti arrivano 0 centesimi a settimana.
Però il punto è che più aumenta l'offerta, la domanda, certo, insomma, esatto, anzi, più che la domanda, esatto, è la volontà poi di pagare, perché poi in qualche modo qualcuno deve cacciarlo sto cash.
Certamente.
Non è che tutto è NFT.
Noi l'abbiamo visto dalla nascita del podcasting a oggi, è andato sempre nella stessa direzione, cioè la proposta di fate che noi vi promuoviamo, vi mettiamo di fronte ai grossi brand che poi sponsorizzeranno e vi faranno guadagnare. Io l'ho visto con Podshow Mivio era iniziato con quegli auspici lì, litigavano già tra di loro gli americani, che erano ma i tre o quattro più grandi, litigavano perché ma come, a te t'hanno messo in prima pagina, a me no, e per cui lo sponsor eccetera cosa, però sono tre, sono quattro. Oggi nel podcasting lo vedi cosa funziona, celebrities, cioè gente che arriva già con una audience sua e lo sfrutta attraverso podcasting, true crime, se hai la voglia, il tempo, le capacità e il denaro di fare ricerca, di mettere su un bel programma true crime, e ben poco altro, forse qualcosa, certo, di un po' pruriginoso tipo Caller Daddy o robe del genere, se no tutto il resto, pensare di andare a rincorrere il successo tramite grosse sponsorizzazioni, grossi brand, è un grande grande sogno. Però l'idea invece di aprire delle possibilità, che poi è quello che abbiamo fatto fin dall'inizio, che stiamo cercando di modernizzare col podcasting 2.0, io è anche possibile, l'idea che attraverso smart contract e robe del genere, dici, i tuoi primi ascoltatori che hanno fatto le donazioni, gli hai dato degli NFT, degli smart contract o qualche cosa che gli dà diritto a una certa percentuale, se dopo 10 anni gli ascoltatori sono diventati 100 volte di più, automaticamente una parte degli introiti del 2021 vanno a quelli che hanno comprato lo smart contract nel 2010 e che hanno un diritto, e magari alla fine loro ci guadagnano un po' di più di quello che hanno investito. Però parliamo, ti ho dato $10 e guadagno $20 all'anno, ecco, non stiamo parlando di cose che ti cambiano.
Metto subito i soldi se questo è il piano, se questo è il piano economico, li metto, raddoppi il tuo investimento.
Beh, ogni
anno, se
funziona, non hai la garanzia, tu metti $10 su Digitalia, $10
accetti
su Easy
carta Apple, di credito,
$10 su Tecnica Arcana, $10 sui discorsi del tizio che come si chiamava, quello che Pavolini, quello che faceva il filosofeggiava mentre guidava, Pendo Deliri, bravissimo, eccetera. E poi alla fine quelli che ci sono rimasti e che hanno decuplicato la loro audience ti danno dei soldi, quelli che sono spariti hai perso tutto l'investimento, per cui non è così automatico, devi sapere già quello che sarà il podcast che sopravviverà e che moltiplicherà la sua audience. Però tutto è possibile, tutto è aperto, però vediamo qualche cosa di concreto e che soprattutto non faccia saltare il salvavita di tutta l'Enel d'Italia ogni volta che deve fare 2+2 su uno smart contract, non sarebbe male. Vediamo, tutto possibile, però diciamo che prima di parlare di web 2.0 abbiamo visto delle robe pratiche che funzionavano veramente, anche se non avevano ancora conquistato il mondo. Qui siamo ancora un po'...
Sì, quando la definizione arriva prima della realtà c'è sempre da stare un po' in guardia.
Più che definizione, secondo me è il tecnicismo che è arrivato prima della realtà, perché abbiamo i sistemi tecnici, vabbè, ma come fu per l'Ajax che sbloccò il web 2.0, non lo so, forse fu più veloce, forse possibile, però anche lì ci hanno messo un po' di tempo.
Non più veloce, però ecco, era più ristretto l'entusiasmo di Ajax nei confronti di queste tecnologie, del web dinamico, eccetera, era un pochino più ristretto. Poi, per carità, i tecnologi, come volete chiamarli, allora erano molto meno. Oggi tutti respirano tecnologia, oggi tutti vivono con uno smartphone, però a volte ecco, far correre la cosa può essere più un motivo di, appunto, marketing, nel senso di cercare di attirare investimenti, più che un vero sguardo su quello che sarà il futuro. Però ben venga, ci si prova, la tecnologia al mondo va avanti così, ci si prova e quello che funziona. A proposito però di tecnologia, fughe in avanti e pericoli, perché poi queste fughe in avanti comportano delle problematiche, su Digitalia ne parliamo praticamente costantemente, l'attenzione della società è generalmente poca finché non succedono dei disastri. Mi ha stupito questo trailer del film che deve uscire, del film di PIF con Fabio De Luigi, che parla interamente di tematiche digitaliane, perdita del lavoro, come si chiama, gig economy, assistenti vocali, applicazione di dating, intelligenza artificiale, con uno sguardo tra il critico e il malinconico, molto critico e un po' malinconico, ma un po' stupito. È già il titolo, è un bel monito, potrebbe essere il sottotitolo di Digitalia degli ultimi 15 anni, e noi come stronzi rimanemmo a guardare.
A parlare il lunedì sera. No, allora, premesso che è difficile sempre parlare di un film senza averlo visto, due punti. Il primo è praticamente una cover di R di Spike Jonze, sembra praticamente un remake di R da tanti punti di vista, anche da quello estetico. Il secondo è che più che come stronzi rimarremo a guardare, su alcuni di questi temi e noi come stronzi ci partecipammo, perché poi per tanti di questi...
Magari senza accorgersene in molti casi. Sì.
No, sì, ok, dal punto, assolutamente senza voler male ai poveri rider, però ecco, insomma, mi sembra che informandosi di certe cose ci dovrebbe essere più conoscenza, ecco.
Hai ragione.
Non è solo una questione di rimanere.
Hai ragione. L'altro giorno vedevo un articolo su quando hanno portato i tedeschi, quando sono entrati nei campi di concentramento, prima i russi e poi gli americani, sono andati poi nei villaggi attorno, nei villaggi dei tedeschi a pochi chilometri dai campi di concentramento, e li hanno forzati a visitare i campi di concentramento, e ci sono le immagini, ci sono i film girati dall'esercito americano delle reazioni sbigottite di queste persone che avevano a pochi chilometri queste cose. Magari c'erano dei sentito dire, c'era la propaganda, c'era Radio Londra che iniziava a sospettare, a dire queste cose, ma finché non sono entrati dentro nessuno sapeva esattamente quanto si fossero spinti in là, eccetera. Ecco, laggiù alla fine erano rimasti a guardare, no? Le deportazioni e cosa, non sapevano dove finivano, ma sono rimasti a guardare. Ha ragione Michele quando dice che noi partecipiamo anche, perché noi, senza voler fare dei paragoni forzati, ma un minimo ci stanno sempre, i ragazzi che lavorano, che vengono sfruttati, che sono stati sfruttati in questi anni per la gig economy, tutte le volte che abbiamo ordinato il fattorino con la pizza a casa ne abbiamo beneficiato, per cui non è solo starci a guardare, a volte è anche ne abbiamo approfittato e abbiamo chiuso un occhio su quello che c'era dietro, e questo è peggio. Certamente i crimini nei confronti dei rider non sono paragonabili a quelli dei criminali nazisti, però comunque lo sfruttamento è sfruttamento, lo sfruttamento di un essere umano è sempre, la degradazione della vita e del lavoro è sempre un qualche cosa da, e quindi non solo guardare ma partecipare.
E però ce lo dobbiamo vedere adesso, perché se
no... ce lo guarderemo. Gaming, visto che abbiamo parlato di Web3, NFT, smart contracts, avete letto questo articolo abbastanza critico su Ars Technica riguardante il gioco annunciato di Peter Molyneux. Peter Molyneux è un big nell'ambito dei videogiochi, è stato il creatore di Populous, per fare un esempio di uno dei suoi più grandi successi ai tempi dell'Amiga. Populous è stata una cosa pazzesca.
Black and White.
Black and White dopo, che sono stati tutti un po', no, sullo stesso filone di Populous, sei la divinità e devi gestire la tua cosa. Comunque, grandi successi. L'ultimo periodo, con anche qualche inciampo, aveva già utilizzato Kickstarter per produrre un gioco che poi alla fine, nonostante il Kickstarter abbia avuto successo, non è mai arrivato a compimento. A 10 anni di distanza rimane solo una versione preliminare scaricabile forse su Steam, giocabile, ma certamente non una versione definitiva, e oggi vuole creare questo gioco basato fondamentalmente con un finanziamento basato sugli NFT, che poi avranno un ruolo nel gioco come economia locale, per cui l'idea è tu ti accaparri questi NFT che poi faranno parte dell'economia all'interno di questo gioco online, eccetera. Quando il gioco prenderà piede, tanta gente vorrà partecipare all'economia, se tu sei stato tra i primi è come dire ti compri un pezzo della Banca d'Italia prima che venga fondata l'Italia, ecco, una roba del genere.
Sì, con la promessa appunto che questa Italia verrà davvero fondata. In questo caso poi vai a comprare un pezzo di... allora, io per come l'ho capito io, è un gioco che è simile a Minecraft, in cui ci sarà possibile creare degli oggetti, delle opere di creatività che poi appunto gli utenti sono collegate poi a un NFT che poi gli utenti si possono anche scambiare in un vero e proprio marketplace. Alla base di questo mondo c'è appunto una mappa che credo appunto rappresenti Londra, dove poi si stanno già creando delle grosse disparità tra gli utenti, perché poi ad esempio il plot, il pezzo di terra virtuale più centrale è stato venduto per $900,000.
Cioè vi rendete conto? Cioè la gente ha già speso... Quanti soldi hanno tirato su da questa roba per un videogioco che non esiste ancora?
50 di milioni.
Vendendo i pezzi di terra virtuale, perché poi quei pezzi di terra saranno necessari per sviluppare qualche cosa all'interno dell'economia, fabbriche, campi, robe del genere. Però c'è gente che ci ha buttato dentro $900,000. Vabbè, ok.
Esatto, poi in Ethereum, poi allora io ho sempre questa teoria che queste cifre megagalattiche spesso sono è sempre un utente che magari è riuscito a fare ad accumulare un bel portafoglio di
possono
Ethereum,
essere anche fondi che decidono di riallocare queste cose,
addirittura fondi che vanno a investire in robe del genere, così a iper alto rischio.
Vabbè, che sono 900.000 dollari.
No, cioè, vabbè, certo, è vero.
E molto meno di una casa a Londra, cioè c'è convenienza, sì, ti stai perdendo soldi.
Sinceramente la casa a Londra è un bene un tantinello più solido che un pezzo di bit nel gioco che non esiste ancora di Peter Molyneux.
E niente, in realtà non credo che ci siano grosse differenze rispetto ad altri n.000 progetti nel mondo videoludico. In questo caso ci dovrebbe essere appunto questo, se vuoi chiamarlo sigillo di garanzia di Peter Molyneux, però comunque si tratta appunto di poco più di un Kickstarter. Mi ricordo anche, cioè, quel gioco di spazio, di simulazione spaziale, che era partito come Kickstarter oramai credo una decina d'anni fa e non è ancora stato rilasciato, che aveva
di
tirato
spazio?
Su, non mi ricordo. Esatto, quel simulatore spaziale, era tipo in prima persona, dove tu andavi per lo spazio a fare a mercanteggiare
una roba alla Elite o alla EVE Online, insomma,
esatto, devo non mi ricordo come si chiama, però 10 anni dopo ancora non è stato ultimato,
insomma. Datemi i soldi prima che poi lavoro. È sempre una formula che fa un po' storcere il naso, Giulio, tu che dici?
Sì, io trovo bravissimi chi è riuscito veramente a piazzare cose del genere, perché veramente chapeau. Però dal punto di vista della sostenibilità, diciamo, se ci preoccupiamo di alcune bolle, ecco, probabilmente questa
Star Citizen
non me lo ricordavo, che... Star Citizen,
sì, credo sia stato uno dei progetti più
ne avevamo parlato anche noi su Digitale, non me lo ricordavo proprio.
Chi può dirlo, vabbè, siamo abbastanza vecchi per averlo fatto, però.
Certamente anche il boss della Ubisoft ha avuto uno scambio abbastanza brusco con i suoi dipendenti a una riunione dello staff e dei dipendenti proprio sul, e ha ricevuto critiche pesanti anche poi riportate dalla stampa proprio per questi discorsi fumosi riguardo al nostro futuro NFT, perché poi con gli NFT ci pagheranno tutti di più di qua di là, è il metaverso, ma non vi preoccupate, insomma, grandi supercazzole e poco arrosto e poca pratica. Ultimo capitolo del gaming, angolo gaming. Michele, hai messo questo articolo sul primo videogioco che vince un Hugo Award.
Esatto, Hades, che fu anche gingillo del giorno oramai tanto tempo fa, giocone, un roguelite ambientato nel mondo della mitologia greca. Gli Hugo Award stavano già da un po', insomma, pensando di allargare i premi anche ai videogiochi, e quindi niente, nel 2021 è stata creata Hades, l'ha vinto. E poi Hugo Award non è solo fantascienza, ma anche fantasy, insomma, il gioco è un super gioco. Vediamo poi gli anni prossimi chi verrà premiato, però bello.
Ma concorrono nella categoria generale o c'è una roba specifica?
No,
per video games?
best video game.
Ok, allargano e aumentano le loro, stentacolano a destra e a sinistra. Produttore esecutivo. Ci abbiamo fretta, le vacanze. Anche senza NFT, Digitalia si basa sul buon cuore e il portafoglio dei suoi ascoltatori da 12 anni con il nostro modello di business, si fa per dire, modello di sussistenza e di sopravvivenza. Value for value lo chiamiamo oggi in tempi moderni col podcasting 2.0, ma vuol dire semplicemente che noi lavoriamo, voi ricevete, usufruite di qualcosa che è frutto del nostro lavoro. Se lo ascoltate con una certa regolarità vuol dire che anche per voi ha un valore. Vi chiediamo di restituire questo valore in termini monetari. È quello che succede per qualsiasi merce, qualsiasi prodotto dell'ingegno nel commercio generale, deve potersi sostenere, se no finisce presto. Ci sono tanti sistemi, questo, e noi abbiamo trovato questo che è compatibile con la distribuzione in podcasting, e lo troviamo molto liberale, assomiglia un po' al concetto del software, dello shareware, delle trial gratuite. Provi, ascolti, assaggi Digitalia, se poi ti piace e continui ad ascoltarlo, entra a far parte della tua routine settimanale, più o meno settimanale, e beh, dai qualcosa in cambio, decidi tu quanto, i sistemi che ti mettiamo a disposizione sono sempre di più: PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin e anche Lightning Network con le nuove applicazioni, newpodcastapps.com, andatele un po' a vedere, insomma decidete voi quello che pensate che Digitalia valga, anzi quello che vale la pena investire per fare in modo che Digitalia continui a produrre per voi questi contenuti.
In cambio, oltre a lavorare settimana dopo settimana, vi ringraziamo in puntata e ne oltre l'episodio. Giulio, Michele, chi vuole?
Volentieri,
un volontario alzi la
volentieri.
Mano.
Eccoci. Anticipiamo comunque che in cambio daremo anche la tokenizzazione di Max, che è in corso, e quindi sì, ci stiamo lavorando.
Abbiamo trovato un macellaio molto bravo che tokenizza con la mannaia. Vi mandiamo un cubetto di Max.
Partiamo con due perpetual executive producer, due donazioni singole da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti, che ringraziamo.
Grazie.
Saverio Gramagnola con un'altra donazione da un euro, e poi una donazione da 1,41 euro di Gianluca Panici, che dice: per quella che sarà senza dubbio la puntata digitale più bella della settimana.
Ci puoi scommettere.
E avevi ragione.
Sono contento di farne parte, veramente. Donazioni singole da 2 euro di Alessio Ferrara, Sandro A, Nicola Gabriele D e un altro perpetual executive producer, sempre da 2 euro, Marco Pasqualotto.
Grande Marco. Grazie a tutti.
Due donazioni singole da 3 euro di Marco Grechi e Michele Francesco Falzarano. Grazie a tutti.
Grazie.
Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese: Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Mario Giammona, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Dario Nardi, Pierluigi Ranghino, Jacopo Edoardo Federici, Dennis Grosso, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Fabio Brunelli, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Emanuele Sdunic, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Marco Traverso, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Roberto Nespoli e Ligia Technology di Desposito Antonio.
Mitici, grazie a tutti.
Donazione singola da 4 euro di Roberto Duina, da 4,17 euro di Niccolò Diezzi, una donazione singola da 5 euro di Stefano Mainardi e un'altra donazione singola da 5 euro di Max Business.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Michele Olivieri, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman e Andrea Delise.
Grazie.
Donazione singola da 8 euro di Stefano Peirano, e poi entriamo in area grandi produttori con una donazione singola da 10 euro di Simone Q, una donazione singola da 10 euro di Pierluigi Luciano. Ci dice: grazie per avermi accompagnato anche in questo 2021, sempre un lavoro impeccabile, un digi buon Natale e digi felice anno nuovo, Pierluigi.
Grazie Pierluigi, grazie davvero.
E poi lead executive producer della puntata con una donazione singola da 25 euro di Giorgio C, che ringraziamo.
Mitico Giorgio, grazie a tutti, Giorgio, Pierluigi, Simone, Stefano, tutti quanti, grazie davvero per aver capito, creduto nel modello di digitale, di aver creduto fondamentalmente nel nostro lavoro e aver riconosciuto il valore del nostro lavoro. Questa è una delle grandi soddisfazioni di aver messo su questa bella cosa, la trasmissione, la community che c'è dietro. Veramente, grazie di cuore. Francesco non manca di tenerci aggiornati su Matter, è un po' di tempo che tempesta che batte, ma perché credo che uno dei progetti a cui lavori abbia a che fare con domotica e robe del genere, però per ora...
Conflitto di interessi.
Ecco, noi ci siamo fissati, adesso parte un pippone di quelli, ci siamo fissati dai tempi di Berlusconi con questo concetto
del conflitto di interessi.
No, ma era per fare una cosa. Ma in realtà il conflitto di interesse a volte vuol dire semplicemente competenza, punto. Se prendi uno che non ha nessun interesse nella materia in cui lo fai lavorare, no? Nel scegliere le notizie, non avrà nessun interesse, ma non avrà neanche nessuna capacità.
Se Berlusconi avesse avuto Franco come avvocato, le cose sarebbero andate in maniera
sarebbe già al Quirinale.
Chi? Franco, non Berlusconi,
ovviamente.
Vabbè, insomma, abbiamo paragonato Berlusconi e Facconi, e però ringraziamo Facconi per averci messo finalmente questo articolo, perché Matter è la nuova tecnologia che dovrebbe, avete presente nelle smart home, nella domotica, tutti questi standard Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, un gran casino, non sai mai come funziona. Il concetto di Matter è: i big si sono messi assieme, Apple, Google, Amazon, eccetera, e dovrebbero tirare fuori uno standard unico. Ma che cosa è sto standard? Come funziona? Cosa bisogna aspettarci? Per ora era tutto molto, molto, molto fumoso, molto vago. Finalmente questo articolo è il primo che leggo dove c'è qualche cosa di veramente concreto ed è interessante, è su Diverge, è abbastanza lungo, ve lo potete andare a leggere. Comunque fondamentalmente ho capito che Matter è
uno strato indipendente di fatto dalla tecnologia radio che c'è sotto, si può appoggiare tranquillamente al wifi, ma poi l'idea è di farlo transitare da wifi verso queste altre reti che si chiamano thread, che sono reti a basso consumo e che al contrario del wifi non hanno bisogno di un hub centrale, ma i device si parlano tra di loro con una rete autoriparante simile a quella che dovrebbe essere la promessa di Z-Wave e di Zigbee, non completamente mantenuta, ma soprattutto Matter è uno strato superiore che fondamentalmente si basa su IP, cioè sullo stesso protocollo che regola internet, che regola le reti che partecipano a internet. È molto interessante l'articolo perché fa capire quelle che saranno le opportunità che darà, e anche nell'intervista a Fadel, che è stato uno degli inventori del Nest dopo aver lavorato per tanti anni a Apple alla realizzazione di Hype e robe del genere, lavora da tanti anni nella domotica e vede tutto questo come una grande opportunità, ma già con un po' di disillusione su quello che sarà l'adozione da parte dei big.
Ci avete tirato più tanta che... la vignetta sugli standard.
Quella è famosa, sì. Quella è famosa. 14 standard differenti, dobbiamo mettere ordine, è ora di creare un nuovo standard. Ecco, adesso abbiamo 15 standard più differenti.
Però più che il problema che emerge dall'articolo non è tanto l'adozione in sé da parte dei grandi nomi, che comunque sono tutti dentro, e quindi si può dire che almeno toccando ferro, se le cose vanno avanti, ci sarà a parlare del protocollo di una buona adozione. Il problema che può arrivare è quello che verrà costruito da sopra al protocollo, quindi se da una parte potrai comunque far parlare device da varie aziende senza bisogno appunto di un hub, probabilmente ne avrai comunque bisogno, perché tutta la parte di automation verrebbe comunque fatta da un hub, però la parte di automation sarà delegata alle singole marche, quindi ci sarà comunque l'hub di Google con la piattaforma di Google di automation, l'hub di Apple, eccetera eccetera. E non vuol neanche dire che tu potrai avere tutte le caratteristiche.
È un hub dello strato software, cioè è l'equivalente di quello che oggi può essere Home Assistance o la parte interfaccia grafica e di programmazione di HomeKit, per capirci, le automazioni di HomeKit. Non è l'hub radio. L'hub radio è indipendente. L'hub radio, nel momento in cui si appoggiassero a thread,
diventa infrastrutturale.
Qualsiasi dispositivo, due tipi di dispositivi, quelli a batteria e quelli collegati alla corrente. Qualsiasi dispositivo thread attaccato alla corrente può ricevere wifi e tradurlo in thread. Per cui non hai bisogno di un altro hub, perché qualsiasi, se tu hai anche solo una lampadina, anche quella lì, semplicemente se tu hai il wifi di casa, lui prende dal wifi e fa comunicare tutti i dispositivi thread tra di loro. Se ne hai più di una, questa rete, questa mesh è autoriparante. Poi certo, sopra di questo hai bisogno di una software che ti permette di fare gli script, le automazioni, i pulsanti eccetera, e quello ha bisogno di un hub, che però generalmente è nell'offerta già. Se hai un Mac, l'hub può essere il Mac. Se hai l'Apple TV, l'hub software è l'Apple TV. Se hai Amazon Echo, l'hub software è Amazon Echo. Ovviamente a quel punto non più. I dispositivi funzionano con tutti. Se tu hai la tua rete con la lampadina, l'interruttore, il termostato, eccetera, Matter, poi puoi agganciarli al sistema di automazione di Apple, a quello di Amazon o a cosa, però certamente sono indipendenti. E soprattutto, diceva Fadel, non c'è nessuna garanzia e nessun incentivo a ognuna di queste aziende a implementarlo, sì, perché ovviamente hanno interesse che la gente dica: ho tutti i dispositivi che avevo comprato per Google, adesso sono passato a Apple, posso utilizzarli per tutti, ma non hanno nessuna intenzione a fare sì che quello che fanno loro, l'integrazione di sistema loro, la facilità, no? Il just works, si applichi ai loro prodotti quando vengono utilizzati nella rete concorrente. Ecco,
è questo. Funzionerà sempre un po' meglio all'interno del
Se tu rimani nell'ecosistema Apple con i propri prodotti Apple Matter, avrai un'esperienza migliore, ma è, come dire, anche naturale, perché un sistema del genere mette letteralmente tutti su una stessa base, su uno stesso livello, e quindi a quel punto poi ogni azienda deve cercare di differenziarsi, perché sennò perché tu dovresti comprare la telecamera Apple invece piuttosto di quella di Google? se hanno di base le stesse funzioni, se sono interoperabili, devi comunque cercare di dare al consumatore una ragione per preferire te invece piuttosto che qualcun altro.
Chissà se finiremo se finiremo a fare le stesse riflessioni che abbiamo fatto per altri sistemi, che sarebbe auspicabile vietare ai big di essere sia gatekeeper che rivenditori. Cioè, se tu fai l'interruttore, la lampadina, eccetera, devi farla interoperabile con tutto e non puoi vendere anche il sistema hub, no? Come Amazon, diciamo, non puoi essere il gatekeeper e fare la pubblicità e fare le classifiche e gestire il cliente e anche vendere i pannolini. No, devi vendere i pannolini degli altri. Questo non è, ma in molti auspicano dovrebbe essere così per essere giusto.
Sì.
E allora dovrebbe essere giusto. Tu Apple non fai le lampadine, non fai l'interruttore, non fai cosa, fai il tuo sistema Siri e vendi il Mac e l'iPhone dicendo, avendo il vantaggio, dicendo funziona molto bene con Matter. Se invece tu fai le lampadine, gli interruttori, i termostati, perché sei una ditta che fa prodotti Matter, non devi anche proporre una soluzione hub software superiore. Può darsi che si arrivi a quel punto lì, cioè si arriverà a quel problema lì e diremo probabilmente la soluzione sarebbe stata, ma nessuno avrebbe pensato di implementarla, anche perché ovviamente implementare una roba
e poi
del
verrà proposta dalla Commissione
dal punto
Europea,
di vista legale, esatto, esattamente.
Però è lo stesso discorso degli AirPod, per esempio. È ovvio che tu con gli AirPod che sono di Apple hai, certo, un'esperienza migliore delle cuffiette Bluetooth Xiaomi.
Pare che in questi giorni il Consiglio Europeo abbia finalmente votato una risoluzione che decide la lunghezza del laccio con cui chiudere il recinto che è stato aperto nel 1815 e da cui sono scappati 87 buoi.
Ma si sta dibattendo ancora.
Ma pare che siano arrivati alla fine, sì, che abbiano deciso quanto deve essere lungo il laccio. Sì, sì. E per cui possiamo stare tranquilli. Orecchiette fresche, quelle che dovete portare sono i vostri amici che dovete portare su Digitalia. Gli dite di cercare Digitalia su qualsiasi ambiente, principalmente su qualsiasi app per ascoltare podcast, ma anche se gli piace di più il video, YouTube, Twitch per le nostre dirette, ci cercano sul Google, cercano Digitalia, ci trovano tranquillamente. Se ci vogliono leggere, anche seguire su Twitter, Digitalia FM è il nostro account ufficiale. Mickey Six con qualche e qualche Y non è quello di Michele, Giulio Cupini, che è ovviamente il più intelligente di tutti, che ha scelto nome e cognome come handle più semplice di tutti, allora il nostro Giulio, e il sottoscritto Doc Franco con la K. Grazie per portare le orecchiette fresche dei vostri amici, per fare un favore a loro, per fare un favore a noi e soprattutto per fare bella figura. È anche un bel regalo di Natale. Mettete qualche puntata di Digitalia su una chiavetta o gli mandate un link o una roba del genere, perché no, Digitalia può essere anche un regalo di
Natale. Dovete fare regali proprio dell'ultimo momento, che neanche Amazon Prime ce la fa.
pensate una cassa Bluetooth con Franco che dice abbassa ai vostri parenti a Natale, bellissimo. Abbassa,
ragazzi, Natale 2022 avremo gli NFT di Digitalia, ve lo promettiamo. Con anche l'action figure, voi non la vorreste un action figure di Michele?
Bello. Però ci andiamo a far scannerizzare.
L'NFT è un argomento interessante, fai big money.
Cioè, Michele, scusa, tu con le tue esperienze di stampa 3D, se ti metti a stamparle, sì, adesso, per Natale prossimo sono pronte?
Cioè, ma io stampo proprio i Digitalia coin, proprio inizio a stampare delle monetine, poi le potete usare per la tombola per l'anno prossimo.
Di plastica,
esatto. Abbiamo perso Franco.
È l'emozione. Quando si parla di monetine si agita subito.
Vabbè.
A posto.
Tutto a posto, si fa per dire. Emergono sempre più dettagli riguardo a questi hack che sono usciti da NSO. Ho visto questo articolo su Engadget. Questi ricercatori di Google hanno avuto accesso a questi exploit utilizzati e realizzati da NSO Group e utilizzati poi per attaccare i telefoni di attivisti in giro per il mondo, specialmente nel Medio Oriente, e hanno dato un giudizio abbastanza agghiacciante. Dicono che sono robe spaventose, non serve neanche più indurre un utente a cliccare un link, basta che gli arrivi il messaggio e l'utente,
sì, utilizzando poi la tecnica di autolettura del testo su un PDF che viene precaricato come GIF, una cosa del genere, insomma, mi era sembrato di capire, quindi sicuramente molto, molto raffinata, non mi sembra tanto diversa, ma sicuramente non ho il dettaglio tecnico, di tantissime altre tecniche che già su, anche su Android, insomma, fanno delle dinamiche senza bisogno dell'action da parte dell'utente, chiaramente molto grave anche in questo caso, soprattutto su un ecosistema un pochino più chiuso. Non ho capito la reazione di Apple che ha fatto causa prima di chiudere il bug. Non mi è tanto chiara.
Probabilmente il bug non è facilmente chiudibile a meno di una revisione dell'hardware. Non ho idea io da quel punto di vista lì, non ho approfondito. Però è pesante, la causa che ha fatto è una mossa.
Come se ci fosse tanto altro dietro, non sia solo un bug.
A detta degli esperti, ho visto anche il commento di Snowden, è una mossa importante e che inizia a mettere un po' in scacco queste attività. Alla fine dei conti, questa gente qui vendono della roba per compiere dei crimini nei confronti di gente che rischia la vita per difendere diritti umani. Insomma, Khashoggi è stato intercettato e poi ammazzato utilizzando delle robe del genere. Insomma, vabbè che poi ci andiamo a fare anche i mondiali di calcio da quelli che hanno ammazzato Khashoggi o robe del genere, però insomma, se qualcuno inizia a dire non va bene,
meglio,
inizia a essere un tantinello meglio. Roba di metaverso, Michele, cosa abbiamo sul metaverso?
Allora, sul metaverso abbiamo un paio di, se avevate l'account @meta o @metaverse su Instagram, ci può essere stato un momento nelle scorse settimane in cui casualmente poco dopo l'annuncio di Zuckerberg del cambio di nome della parent company, che appunto il vostro account sia rimasto irraggiungibile per qualche modo. Uno di questi account, se non sbaglio @metaverse, è ritornato dopo poche ore. Instagram pare si sia scusata dicendo che c'era stato un claim tipo di prior use, qualcosa del genere, e
si impersonava qualcun altro, sì.
Esatto, di impersonification, come il meme dell'uomo ragno che si sta impersonando me, e, però pare sia tornato. @Meta, che invece era una rivista, se non ricordo male, invece questi ultimi hanno cambiato nome, insomma anche qui le solite politiche poco trasparenti da parte dei social network, che ovviamente sulla loro piattaforma fanno un po' quello che vogliono, però c'è il problema di tante persone che negli anni comunque si sono costruiti un business su un nome che da un giorno all'altro è diventato qualcos'altro, e anche qui se si è il gatekeeper che il detentore del marchio stesso, insomma, cose poco simpatiche quando vince una lotteria del genere.
E dimostra come questa gente qui a casa loro poi fanno il bello e il cattivo tempo, compreso andare a contro le stesse regole a cui sono tenuti tutti gli utenti della piattaforma e tutti i business che lavorano sulla piattaforma, perché non è chiaro se c'è stata una transazione monetaria per comprare, per rifondere i possessori originali, ma sia che ci sia stata sia che non ci sia stata, se vai a leggere gli EULA di Instagram, entrambi i comportamenti sono vietati, perché è vietato vendere, comprare gli account, è vietato squatterare gli account, è vietato utilizzare il trademark di un altro come account. Cioè, ci sono tutta una serie di regole che tranquillamente Meta, quella nuova, quella di Zuckerberg, ha deciso di ignorare e di infrangere, perché tanto siamo noi, sia i giudici che i poliziotti che i criminali, e quindi ci facciamo.
Loro ci tenevano a dare un segnale di continuità, cioè volevano dire non è che noi cambiamo nome e adesso ci comportiamo diversamente, siamo sempre
siamo sempre stronzi uguali. Ho capito.
Ci tenevamo a dirlo.
State tranquilli,
come facciamo a dare continuità?
Siamo sempre noi, esatto, abbiamo cambiato nome, ma siamo sempre dei farabutti, non vi preoccupate.
A me è venuto in mente, leggendo poi questi articoli, di un caso vecchissimo che adesso sto guardando, ho cercato velocemente su Google e risale a quasi 20 anni fa, non so se voi ve lo ricordate, del caso del dominio armani.it, perché c'era un signor Luca Armani di Treviglio, in provincia di Bergamo, che aveva registrato nel 97 il dominio armani.it. Un giorno il suo omonimo Giorgio Armani si è svegliato e ha detto: ah, esiste questa cosa che si chiama internet, il signor Luca Armani aveva già preso armani.it. Giorgio Armani che ha fatto è andato a denunciare, ovvio, il signor Luca Armani. Alla fine leggo appunto un articolo di Punto Informatico molto vecchio che dice che in realtà poi il tribunale alla fine ha dato in realtà anche ragione all'Armani Giorgio, dicendo che il signor Luca Armani non era detentore del proprio cognome, perché proprio cognome vinceva il discorso del diritto del marchio. E questo, figuratevi appunto, in un mondo come quello dei domini, dove ci sono aziende terze che le gestiscono, figuratevi appunto nel caso di aziende controllate dalla stessa interessata.
Ma te li ricordi i bei tempi in cui si diventava miliardari semplicemente registrando un dominio? Ne abbiamo di esempio. Mark Cuban è uno. Mark Cuban è angel investor e si spaccia come grande uomo di intuizioni e visionario di tutte quelle che saranno le cose. Mark Cuban era uno con le pezze al culo che ha registrato radio.com o qualche cosa del genere, un dominio del genere, e l'ha venduto tipo a 100 milioni di dollari a qualcuno che cosa, robe senza senso ai tempi. Oggi non è più così.
Vabbè, c'è ancora chi fa squatting di domini,
sì, però robe del genere, cioè, ecco, esatto. Sex.com oggi non riesci a registrarlo, ecco. Quello decisamente. Su sex.com si è rovinata Billie Eilish o qualcosa del genere. L'avete letto l'articolo che ci ha messo Franz?
Billie Eilish dice, insomma, che questo è un argomento molto più ampio, dei risvolti psicologici della pornografia sulle menti dei giovani ragazzi, nel senso che lei è andata da Howard Stern dicendo che il porno violento aveva come dire, corrotto la sua percezione delle relazioni, della sua relazione con il sesso. E cito quello che dice: le prime volte che ho fatto sesso non ho detto di no a cose che non erano buone. Si parla di atteggiamenti violenti, perché appunto lei li aveva visti nella pornografia e aveva pensato, insomma, che fossero, esatto, no, che li avesse normalizzato. Una cosa di cui ne abbiamo probabilmente anche parlato.
Sì, sì. E non c'è bisogno di arrivare a vedere della pornografia particolarmente di nicchia o violenta per immaginare un effetto del genere, perché effettivamente oggi i giovani hanno questo problema, che sono esposti come primo messaggio, e il primo messaggio spesso è quello che conta di più, e come messaggio più autorevole su quello che è l'immagine del rapporto sessuale, appunto attraverso la pornografia, che ovviamente ha degli scopi completamente diversi rispetto a educare o a rappresentare la realtà di un rapporto sessuale tra due persone che magari condividono anche dei sentimenti. E questo è un problema grosso, anche senza finire nella violenza, sia in termini di aspettative, sia in termini di comportamenti, sia in tanti modi, in tante cose. Questo è certamente un problema grosso. Poi Billie Eilish che va da Howard Stern, non so se conoscete
Howard Stern, dopo ha aperto la lista e ecco, gli ha raccontato due
perfetto storielle. A raccontare di questa cosa qui, va bene, sa un po' di stantone pubblicitario, anzi di stantuffo pubblicitario, visto che siamo
Howard Stern, come dire, poi ci marcia, nel senso che gli piace, certo, fare questo tipo di interviste, certo, poi l'Howard Stern di oggi non è più quello di 20 anni fa, però.
No, certamente, perché sono cambiati i tempi, ci mancherebbe perché è invecchiato, tutto quello che vuoi, perché c'è un fracco di miliardi in banca, quello che vuoi, però è comunque Howard Stern, per cui va bene tutto, d'accordo, però tema effettivamente sensibile, argomento sensibile, mi piacerebbe fosse approfondito in qualche ambito un po' più sensato piuttosto che Billie Eilish da Howard Stern.
Ah, pensavo piuttosto che Digitalia.
Solo il migliore porno su Digitalia, si sa, il porno per la mente. Vabbè, gli algoritmi a reti neurali per rilevare il tumore che vengono, sono robe che abbiamo già visto, fanno sempre un po' rabbrividire, no? Se tu prendi delle immagini di radiografie di toraci, di persone che non hanno il tumore, e fai delle piccolissime modifiche che sono impercettibili all'occhio umano e che nessun radiologo catalogherebbe come positive alla presenza del tumore, se appunto queste modifiche sono fatte nella maniera giusta, vengono riconosciute come positive, presenza di tumore dalla rete neurale, che dovrebbe avere l'efficienza spaziale di essere più brava di 200 radiologi messi insieme nel diagnosticare il tumore. Più che l'exploit singolo, fa pensare al rischio in termini di sicurezza informatica. Immaginate se una roba del genere venisse infilato con un Trojan all'interno di una rete, di un ospedale, certo, di una clinica.
Certo.
Immaginate che disastro se, non so, metti un virus, un software che gira sui server e che ne so, ogni 10 radiografie negative ne modifica 3 e le fa diventare positive, eccetera.
Ma al momento ci sono soluzioni in Italia che automatizzano in qualche modo questi processi, o non è ancora così, cioè non c'è ancora questa cosa?
Guarda, gli strumenti ci sono già, esistono già. Dirti quanto sono già diffusi e utilizzati, specialmente all'interno della sanità pubblica, non te lo saprei dire. Certamente in ambito privato e magari negli Stati Uniti sono certamente più avanti, però ti dico, io non essendo
è normata, insomma, non è ancora una cosa.
No, beh, tutto deve essere normato, tutto quello che viene utilizzato deve essere normato. Non so se ci sono degli enti in grado di rilevare, di studiare queste problematiche e di autorizzare a buon viso. Qualsiasi strumento che viene utilizzato in diagnostica deve essere autorizzato da EMA, da FDA negli Stati Uniti, eccetera. Poi dire che chi le autorizza sia in grado, abbia delle procedure, delle competenze, che sia in grado di studiare e rilevare questo tipo di problematiche come quella di cui abbiamo parlato oggi, quello è tutto un altro paio,
certo,
è tutto un altro paio di maniche. Va bene, direi che abbiamo ancora qualcosa. La censura cinese dei libri di Amazon. Michele, vuoi dire due parole su quello?
non credo ci sia granché da dire.
A me fa solo ridere che su Amazon avevano, cioè tutta questa cosa della censura cinese era legata a recensioni sul libro di Xi Jinping negative, che sarebbero emerse come negative in Cina, però mi ha fatto molto ridere il commento che diceva che in realtà erano recensioni non negative di per sé, erano meno di 4 stelle, e quindi mi sono immaginato che partiva tutta la censura per uno che ha detto libro bello ma tempi di spedizione di Amazon lenti.
Il chairman non l'avrebbe presa bene. Intanto ho guardato in Italia le recensioni a una stellina sono ottime e abbondanti, quindi non credo che
va bene così.
Poi, come dire, poi dipende perché tu compri, perché uno dovrebbe comprare il libro di Xi Jinping. È sicuramente, come dire, un momento anche storico, perché comunque il segretario del Partito Comunista Cinese pubblica un libro, se ti interessano queste cose vuoi vedere cosa c'è scritto. È ovvio che, soprattutto se lo fai in Occidente, spero che le prendi con un po' di sale, un po' di contesto, è sicuramente un libro di rilevanza storica, ecco.
Ah, certo, come Mein Kampf, per carità,
assolutamente storica,
certamente. Michele, tocca a te.
Dimmi. Ah, così. Allora, Quintarelli. Ah, scusa, caspita, mi sono dimenticato della vocina, sono fuori allenamento. Dice Quintarelli che le associazioni nazionali dei docenti e ricercatori di informatica e ingegneria informatica hanno approvato e pubblicato una mozione contro l'uso del voto elettronico nelle elezioni politiche, che più che voto elettronico è un voto da remoto. Comunque, la Apple toglie dai suoi siti la feature del riconoscimento, ve lo ricordate, quello per proteggere i bambini, insomma, non l'ha detto apertamente che l'ha tolto, ha semplicemente tolto le le paroline dai suoi siti, quindi sta mettendo un po' di sabbia sopra. Apple ottiene che l'ingiunzione contro Epic rimanga e ottiene un grosso successo contro la Coalition for App Fairness, che ne abbiamo parlato, Epic ma anche Spotify, Tinder e così via. La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha negato alla coalizione la possibilità di presentare una memoria legale, quindi le cose non vanno benissimo per loro. Gli hacker lanciano più di 840.000 attacchi sfruttando il bug log4j. Controllate i vostri router e tutto quello che avete in casa, probabilmente. Apple rilascia un'applicazione Android per verificare se vi hanno piazzato un tracker detect, quindi un AirTag banalmente. Anzi, il nome dell'app si chiama Tracker Detect, per vedere se ci sono degli AirTag che vi hanno piazzato magari sulla macchina o no, in casa non servono granché. Però è un problema, ci sono stati casi di stalking, ecco, dovuti agli AirTag. Sony inizierà a vendere le cover ufficiali per la PlayStation 5, sempre se avete una PlayStation 5, se no ci mettete prendete una bella scatola di scarpe, ci mettete la cover e fate i fighi su Instagram. IBM e Samsung dicono che si potranno caricare una volta a settimana le batterie dei telefoni con una nuova tecnologia. Ecco, se avessi avuto un euro per ogni volta che c'è stato un articolo del genere, oggi sarei ricco.
Grazie Michele, fantastico, Gingini da Giora.
Signore e signori, i Gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, le voci dei digitaliani per i digitaliani, a fine trasmissione, dopo le tech news. Vi piace questo nuovo angolo?
Bellissimo.
Con il riassunto delle tech news? Anche voi all'ascolto, fateci sapere, scriveteci su Slack, sull'email, su Twitter, cosa ne pensate. E poi appunto Gingilli del giorno, i digitaliani selezionano per voi a fine puntata, vi raccomandano hardware, software, letteratura, un gingillo appunto, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Giulio, vuoi partire tu?
Volentieri. Allora, il mio è un regalo di Natale molto carino e si chiama Game & Watch, è una riedizione della Nintendo di uno storico hardware che l'ha resa famosa negli anni passati. Questa volta hanno lanciato un Game & Watch Zelda Edition, veramente molto molto carino. C'è il primo Zelda dell'87 e poi altri vari titoli, insomma, tra la fine degli 80 e l'inizio del 90, migliorato anche in alcune funzioni rispetto al Game & Watch rilasciato con Super Mario, credo l'anno scorso. E si trova intorno ai 40 euro in tutte le varie principali piattaforme. È un regalo molto carino sia per i nostalgici del gioco in sé che proprio per il fun factor dell'hardware, che lo rende estremamente piacevole, anche perché lo potete utilizzare come sveglia e come orologio da comodino. Veramente super carino. Game & Watch Zelda Edition della Nintendo.
Che mito i Game & Watch. Io c'ho ancora un Donkey Kong anche, che avevo avuto da giovane e che poi era finito chissà in quale cassonetta eccetera. Qualche ascoltatore, non mi ricordo più chi, adesso sono
è
passati
vero,
un mucchio di anni,
sì, mi ricordo.
Ce n'aveva uno in più e me l'ha mandato e ce l'ho ancora, lo custodisco gelosamente nella plastichetta ogni
bellissimo.
Tanto lo tiro. Bellissimo il Game & Watch Donkey Kong. Grazie Giulio. Michele,
Per la vostra stampante 3D, The Spaghetti Detective è una piattaforma che grazie a un'intelligenza artificiale vi manda una notifica quando la vostra stampante sta iniziando a stampare spaghetti, che insomma è quando
cosa vuol dire?
Esatto, che è un po' quando gli allineamenti della cosa che vai a stampare vanno un po' a ramengo e inizi a stampare fili. Ecco che magari quando hai stampe molto grandi di ore, se non giorni, ecco, vuol dire buttare oltre che tempo anche filamento. Come funziona? Gli mandate, avete bisogno di una webcam puntata sulla stampante, sulla vostra area di stampa, gli mandate il feed di questa stampante, appunto l'intelligenza artificiale si accorge quando quello che state, a meno che non state stampando un piatto di spaghetti, allora a quel punto non so cosa succede. Però se insomma state stampando un vaso e e c'è qualche problema, vi manda una notifica sul telefono. È gratuita nella versione di base, con un fisso di ore di streaming e di byte di trasferimento. La versione per utenti normali costa, se non sbaglio, $4 al mese, poi ce n'è anche una versione pro. insomma è un discreto companion per la vostra stampante 3D.
Fantastico, grazie Michele. Devo prima o poi mi farò catturare da questa roba delle stampanti 3D, c'è Marco che continua a insistere. Compriamone una in società, la mettiamo in laboratorio da me, prima o poi ci casco. Notch, il notch del MacBook Pro, gioia e dolori dei possessori, compreso sottoscritto. Io lo odio abbastanza, per fortuna il 90% del tempo il MacBook Pro lo utilizzo collegato al display grosso in casa e quindi non c'ho il notch davanti, ma quando sono in giro mi dà particolarmente fastidio. Questi buon temponi dell'Icon Factory, invece di cercare di nasconderlo come fanno tanti software che sono usciti, che cercano di camuffarlo dietro una banda nera o roba del genere, hanno pensato di fare esattamente il contrario, di metterlo in evidenza, di addobbarlo con questo software che si chiama Notchmeister, che fa ovviamente il verso a blasonati orologi e robe del genere. Con questo softwareino assolutamente gratuito potete addobbarlo, metterci una serie di feature, la perdita di plasma quando ci finisce il puntatore come se lo bucasse, oppure le lucine di Natale colorate appese sotto e robe del genere, insomma una roba un po' particolare, un po' da ridere, assolutamente gratuita. Se siete invidiosi che non avete un computer con il notch e non potete addobbarlo, Notchmeister vi dà anche la possibilità di creare un notch apposta anche sui computer che non hanno il notch, in modo che poi anche voi potete addobbarlo senza invidiare troppo i vostri amici con il MacBook Pro. Notchmeister insieme agli altri gingilli del giorno, digitalia.fm/605, con come tutte le puntate da un po' di tempo a questa parte. Trovate ovviamente i gingilli del giorno, trovate anche i link a tutte le notizie di cui vi abbiamo parlato. Dopo i gingilli, saluti finali, saluti speciali, perché insomma bisogna fare gli auguri di Natale qui, ragazzi. Vabbè che Natale no, non bisogna fare gli auguri di Natale, perché insomma le minoranze, le altre religioni, va bene, vi diciamo buon Quanza.
Buone feste.
Buon Quanza. Buon Quanza.
sono anni che io auguro buone feste e nessuno se ne è mai accorto.
Ma quindi. Perché sei un qualunque, ma chi se ne fota? Ma secondo me cioè anche non lo so.
Io farei gli auguri per i Saturnalia.
Ma ecco, perfetto. Ma un pagano, se gli dici buon Natale, si offende. Ma chi se ne frega? Ma perché si offende? Cioè, io no, non lo so.
State vedendo l'autocensura in atto.
È la censura peggiore, detta di Snowden, quella che adottiamo su noi stessi. Ma oramai sono vecchio, non faccio più gli incazzi,
signora mia.
Gli incazzi di una volta, esattamente. Va bene, buon quello che vi pare, passate delle buone feste come dice Michele, oppure passate delle buone lavorate, perché c'è anche chi non si ferma e chi lavora durante le vacanze, tanti miei colleghi ad esempio succede proprio questo, grazie, anzi a maggior ragione, abbiate pazienza, noi ci fermiamo un paio di settimane come facciamo di solito durante vacanze di Natale, cercherò di produrre finalmente, di aggiustare un po' l'audio, che è ottimo per un evento dal vivo, ma per il podcast è un po' troppo riverberoso. Se riesco ad aggiustarlo vi pubblico il mio intervento del Festival Podcasting, così anche lì Value for Value Podcasting 2.0 vi fate qualche idea, e poi con Giulio Gaudiano stiamo studiando qualche cosa di succoso, di buono, di interessante proprio in questo ambito, e vi terremo aggiornati. Per ora è solo cliffhanger. Ci risentiamo, Michele, la data al volo, quando è che ripartiamo? Cos'è, il 10 lunedì?
Che ne so.
Secondo me io ti ho messo in scaletta, dacci un po' un'occhiata se ci sei o non ci sei. Va. Il 10, lunedì 10 gennaio siamo di nuovo qui, avete tempo di beccarvi qualche speciale, qualche roba di qualche puntata vecchia che non avete ancora ascoltato, o magari il nuovo speciale, quello appunto col Festival Podcasting. Direi che per questa 605 è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto e tanti auguri da Franco Solerio.
Dallo studio Milano Isola, un state buona da Michele Di Maio.
E tantissimi auguri anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo tra un po', ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata di Digitalia.